Vi siete mai chiesti se i genitori si debbano sempre sentire responsabili di tutto ciò che succede ai figli? Com'è possibile superare i propri limiti come genitore?
Relazione.
Educare. Scuola.
Osservare.
Programmazione.
Domandare.
Insieme.
Sono Michela Calvelli e questo è Orizzonti Educativi, il podcast che dialoga con chi l'educazione la vive, per estrarre apprendimenti dall'esperienza. Oggi esploriamo il pensiero educativo e alcuni strumenti pratici suggeriti da Osvaldo Poli. Il dottor Poli lavora come psicoterapeuta nell'ambito della genitorialità e, nella sua esperienza professionale, trova che essere consapevoli dei propri punti deboli come educatore sia la chiave per essere dei buoni genitori. Eccoci Osvaldo, nel rapporto genitori e figli tu sottolinei particolarmente l'importanza del determinismo educativo, un virus invisibile molto diffuso nell'attuale cultura educativa che miete molte vittime fra genitori. In questo tempo pandemico l'analogia calza a pennello, ci puoi spiegare?
È proprio così, l'esperienza di questi giorni di pandemia ci fornisce una chiave interpretativa dell'azione educativa particolarmente pertinente. Infatti non esistono solamente i virus biologici di cui stiamo facendo esperienza, che infettano l'organismo, ma anche i virus psicologici e i virus culturali, che possono insinuarsi sia nel software del carattere, i primi, e nella filosofia educativa dei genitori, i secondi. E i virus culturali sono dei nemici invisibili, esattamente come il Covid-19, e molti genitori ne sono dei portatori consapevoli, diciamo. I virus psicologici agiscono sotto il velo dell'inconsapevolezza. Il genitore, quando agisce educativamente, agisce praticamente sempre in buona fede, con le migliori intenzioni, ma ciò nonostante può adottare dei comportamenti inadeguati perché ispirati, per esempio, da qualche paura o da qualche senso di colpa. I virus culturali, invece, sono delle convinzioni più che altro, rivestite ormai dal mantello dell'ovvio, sono comunemente accettate, nei cui confronti sembra che non vi siano più strumenti razionali di contrasto, che potrebbero invece favorire una comprensione diversa della realtà. L'errore di questi virus culturali non viene più riconosciuto come tale. E proprio il determinismo educativo mi sembra essere un virus culturale sfuggito da qualche laboratorio filosofico che, con piccole ma continue modifiche al buon senso, ha infettato la nostra cultura educativa. Il Manzoni, lo voglio qui citare, diceva ad un certo punto, riferendosi al suo tempo, che il buon senso stava nascosto per paura del senso comune, adesso come allora, e quindi sono diventati di senso comune dei presupposti che in realtà sono fuorvianti. Il determinismo educativo è pervasivo e invisibile a queste caratteristiche e, come dicevo, non abbiamo molti strumenti culturali per contrastarlo, purtroppo, al punto che il suo contenuto è comunemente ritenuto vero, certo e affidabile, provocando così una deformazione nell'obiettiva interpretazione dei fatti educativi.
Edunauta, oltre ai virus psicologici già descritti, Osvaldo ce ne fornisce una rassegna esemplificativa anche nel suo libro La mia vita senza di me. Ce li puoi illustrare?
Eccone alcuni a titolo esemplificativo. Ad esempio l'idea che il figlio non debba mai soffrire, che può essere curato con l'identità morale e riconoscere davvero che cosa è bene e che cosa è male. Oppure il genitore tecnicizzato, quello che sposta tutto l'accento sul metodo, sulle tecniche, che può essere neutralizzato con il recupero del contenuto e dei valori che ci guidano. Infine, l'ideologia del disagio, in cui per evitare al figlio di provare questa sensazione si giustifica il suo comportamento scorretto e va curato con l'impegno e la fatica per procedere nella direzione indicata dalla propria coscienza.
Direi che il determinismo educativo parte da un presupposto fallace che così descriverei, che il figlio nasce come se fosse una pagina bianca su cui noi scriviamo la loro storia con la penna della nostra bravura educativa. E significa che tutto dovrebbe essere ridotto dunque in questa visione alla nostra bravura, alla nostra capacità di essere dei buoni genitori. Non è proprio così che va intesa, perché carica il genitore di una responsabilità eccessiva, determinante, e fa intendere che l'educazione sia determinante, non semplicemente importante. Questo non è, questo non può essere. In realtà la cosa va capita diversamente, a cominciare dal fatto che esiste un temperamento e questo concetto è da qualche decennio che è completamente trascurato nella psicologia. Il temperamento è quella dotazione naturale, quelle caratteristiche che ci sono fin dall'inizio, altrimenti detto la stoffa, il DNA, l'indole che va tenuta nella debita considerazione e che ha una importanza altrettanto grave quanto la capacità educativa del genitore nel determinare la storia personale.
Tu lo chiami il software preinstallato con cui nasciamo?
Esatto, nascono con un software preinstallato, una variabile che non è da sottovalutare, una variabile decisiva nel capire il perché delle cose, perché un figlio ha questi comportamenti o reagisce in quel certo modo. Sembra un concetto dimenticato, ma in realtà va rimesso in auge, cercando di distinguere anche concettualmente cose che oggi sono sovrapposte, quali il temperamento, il carattere, la personalità e l'identità, che sono quattro matriosche che hanno un diverso, un differente significato. Il temperamento è la dotazione naturale. Il carattere è frutto anche della storia personale e della storia educativa. Ecco perché l'educazione è semplicemente, fra virgolette, importante, ma non decisiva, non è determinante, è molto importante. Quindi è chiaro che nascere in un contesto in cui ci sono dei genitori equilibrati e saggi rende la storia diversa, piuttosto che il contrario, ma non è determinante. La personalità poi è un altro concetto che si chiude intorno ai 30 anni con la fine dell'adolescenza e l'identità invece si chiude come processo intorno ai 45, un'età anche molto intrigante dal punto di vista dei cambiamenti personali. Andrebbe esplorata meglio questa età. Questo per dire l'importanza del temperamento. Chi ha più di due figli se ne accorge immediatamente, sono fatti allo stesso modo, un po' sovrappensiero, eppure a volte ti nascono che non sembrano neanche parenti. Tanto un figlio è delicato e sensibile che si accorge dei tuoi cambiamenti d'umore, tanto uno bisogna spiegarglielo il venerdì per il lunedì, cioè non si accorge neanche quando stai male. Oggi la cultura induce a ritenere che tutto, sempre e comunque, sia riconducibile alla nostra capacità educativa e forse anche ai nostri errori. Questo mette in crisi i genitori, tutto ciò che non va nei figli è neppure troppo segretamente ricondotto ai loro errori, alle loro incapacità, alle loro imperfezioni.
Sì, il primo passo possiamo dire che è quello proprio di riconoscere e sfatare errore del figlio uguale mamma non brava. Ecco, non è così? Si può iniziare a guardare il figlio in chiave obiettiva riconoscendo il suo software preinstallato, come lo chiami tu? Tu indichi poi quelli che possono essere i passi da compiere per prendere consapevolezza invece delle debolezze affettive come genitori che condizionano poi il rapporto educativo. In particolare cito una frase che spesso ripeti, amare la verità più di noi stessi. Ecco, che cosa vuol dire questo?
Sì, è una mia convinzione profonda che bisogna amare la verità più di noi stessi e bisogna amare la verità più del figlio stesso. Riconoscere alcuni difetti, questo è un concetto che va esplicitato, che questo software preinstallato non è immune da pecche e da difetti, si chiama proprio così, ci vuole coraggio anche a pronunciare questa parola che è antichissima, difetti. Il software preinstallato non è meraviglioso, non è perfetto e quando mai un figlio nasce perfetto? È solo la nostra immaginazione, possiamo continuare a ritenerlo tale. Sia detto chiaro, non sempre tutto è riconducibile, sempre necessariamente a qualche impostazione, a qualche mancanza di amore, di sensibilità, di tempo e di qualsiasi altra cosa riconducibile alla mamma. Dicevo che bisogna amare anche la verità più di noi stessi, perché per essere dei genitori un po' migliori dobbiamo fare questo piccolo percorso personale interiore che consiste sempre nel dirci la verità. Non c'è nessun miglioramento senza questo ingrediente essenziale. La verità di noi che a volte è anche difficile da cogliere perché è sempre una ferita narcisistica. Quando ci diciamo la verità non ne usciamo mai particolarmente gloriosi e impeccabili, anzi tutt'altro. Accettare la ferita della verità è segno di grande maturità. Direi che la maturità consiste esattamente proprio in questo, amare la verità e la giustizia più di noi stessi. È il bambino che è seduto sul cavallo del proprio carattere e va dove dice il cavallo. La persona matura mette le redini al proprio temperamento, al proprio carattere e va dove egli ritiene che si debba andare. Quindi è guidato dal valore, non dal temperamento, tantomeno dal carattere. È guidato da ciò che nella sua coscienza considera vero e giusto. Questa è una premessa importante per dire che per diventare genitori migliori bisogna fare un piccolo viaggio interiore, un piccolo viaggio di amore per la verità dentro di sé e cercare quali sono i punti deboli del carattere, i propri virus psicologici, i propri difetti dello stile educativo che ci contraddistinguono, avere il coraggio di illuminarli con la mente e di accettarli col cuore. Faccio un esempio per illustrare tutto ciò. Se una mamma, per esempio, ha il virus dell'apprensività, e di virus ce ne sono parecchi, questo qui ha la carica virale bassa, facciamo questo esempio, l'apprensività, se questa mamma non si rende conto di essere apprensiva e quindi continua a rappresentare al figlio il mondo come pieno di pericoli, minacce, eccetera, è chiaro che pone il suo peso amplificando la sua paura, la sua timidezza, la sua incapacità di stare al mondo, insomma. Poi lo guardi giocare in ricreazione insieme agli altri e ti dici: perché il mio è il più ingommato? Questa mamma, se non si rende conto e non accetta che ha tale virus, non può capire come realizzare il bene educativo reale del figlio. Perché alla fine tutti noi genitori vogliamo un'unica cosa, vogliamo crescere bene il nostro figlio, e poco ci importa di trovare dei limiti o dei difetti del nostro stile educativo. L'importante è che l'opera riesca bene, e se bisogna anche dirci che non siamo perfetti, siamo disposti pure a farlo per amore loro. Facendo questa operazione è chiaro che sappiamo anche dove e come migliorarci, a cosa stare attenti, quali sono le trappole psicologiche o i tranelli in cui non cadere, proprio per amore del figlio e perché lui cresca bene. Quindi la consapevolezza è tutto.
Ed un auta, nel suo libro La mia vita senza di me, Osvaldo ci suggerisce come si rischia di distorcere la nostra opera educativa, scrivendo che, mentre la mano destra traccia linee armoniose ed equilibrate, la sinistra cancella e distorce il disegno originale. Puoi indicarci i passi da lui tracciati per un'educazione consapevole?
Primo passo, la decisione. Siamo pronti a scoprire la verità su di noi. Secondo passo, dare un nome al nemico. Guardare le paure che ci condizionano e chiamarle per nome. Terzo passo, accogliere il dolore, attraversarlo permette al cambiamento di arrivare. Quarto passo, il nascondimento. La trasformazione è un processo che si compie inizialmente in segreto, protetto dalle interferenze. Stai dicendo qualcosa di molto semplice, ma di per niente scontato. La cosa forse più importante è proprio riuscire a dare un nome, riconoscere per smascherarle queste debolezze. E in questo senso tu, dando un nome vero e proprio a tutte le varie paure in azione che si manifestano, aiuti e accompagni i genitori. Ecco, puoi accompagnarci dentro questo riconoscere e smascherare?
Sì, volentieri. Il fatto di, come dicevi, di dare un nome al nemico è già per metà averlo in nostro potere. Così ci insegnano le fiabe, da cui traiamo grande saggezza. Dare un nome al nemico vuol dire dire esattamente qual è la paura, perché spesso, nel 90% dei casi, questi virus sono intessuti di questo vissuto che si chiama paura, la paura di qualcosa che a volte mi permea, che a volte entra nel sistema operativo e dirige le operazioni invece che lasciare che siano dirette dal valore. Il valore è sempre il bene educativo reale del figlio. E a volte bisogna anche superare certe paure per riuscire a fare ciò. Ecco, nella cultura popolare questi virus sono molto ben conosciute, si chiamano menate che mi faccio in testa. Ecco, detto per capirci fino in fondo, se riusciamo a individuarle, a dare un nome, forse riusciamo a fare la cosa giusta. E la cosa giusta è dire sì quando è il caso dire sì e no quando è il caso dire no, invece che farci delle menate. Quindi la consapevolezza è un grande valore, e anche in questo mi premevo ancora sottolineare che il coraggio di fare questo percorso, per quanto doloroso, è proprio l'amore per i figli, perché se non fosse per loro e per fare il loro bene, forse sfuggiremmo a noi stessi. Mio maestro diceva che la verità è pericolosa per chi la cerca, perché si fa trovare, e quindi chi la vuol trovare va a finire che ci va abbastanza vicino, capito? Bisogna solo desiderarla, bisogna solo volerla, poi se non ci arrivi da solo ti fai anche aiutare. Per esempio, l'antivirus naturale che la provvidenza ci ha messo accanto è il nostro coniuge. Se te fai la domanda giusta e clicchi il pulsante giusto, la risposta ti viene. La domanda giusta sarebbe chiedere al coniuge che cosa pensi sinceramente di me come mamma dei nostri figli o come papà dei nostri figli. Ecco, sarebbe un ottimo intrattenimento, solo che è roba forte, capito? È roba hard. Diciamo di amare la verità, ma quando suona la porta diciamo di non essere in casa. Quindi abbiamo anche delle resistenze affettive mica tanto facili da superare nei confronti della verità. Spesso i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre incoerenze, a volte noi non le vediamo, le vedono invece molto più realisticamente chi vive con noi, chi sta con noi, chi ci sta vicino. Perché cogliere la nostra ombra è piuttosto complicato, vedere quella degli altri è di una facilità sconcertante. per cui ci vuole il coraggio, ci vuole della maturità, specchiarsi nello specchio dell'altro. Se i nostri virus, le nostre molestie affettive, noi non le vediamo, le vedono benissimo oltre al coniuge i figli, i quali evidentemente cercano di approfittarne, giocandoci dentro, così come si dice popolarmente, ma è una bellissima espressione che proprio dice la verità di queste cose, giocandoci dentro, toccando quei tasti, suscitando quelle paure, amplificandole, che poi alla fine ti fanno cedere o ti fanno fare di quei lavori che non vanno fatti per il loro bene, ma che a volte a loro, come dire, conviene che tu faccia. Incantesimare un genitore significa volergli far credere una cosa che sia vera, mentre tale non lo è. Però se riesce a fartelo credere, sei in suo potere. Le fiabe anche in questo insegnano grande saggezza. Che quando uno cade preda dell'incantesimo, cade per terra come morto, non riesce più a capire dov'è la verità delle cose. Mi spiego con un esempio. Se la mamma chiede al figlio perché hai preso questo brutto voto in geografia e lui ti risponde perché te ieri non me l'hai provata, è chiaro che la stai incantesimando, cioè gli sta attaccando la flebo del è colpa tua, io non c'entro niente e quindi non sono responsabile della mia condotta scolastica, sei tu che hai sbagliato, quindi io vado male a scuola ma la colpa è tua. Se la mamma manda giusto boccone avvelenato perché magari fa il retro ragionamento, stai a vedere che c'ha ragione, perché storia ce l'ho provata, ha preso un bel voto, geografia invece non ce l'ho provata e ha preso insufficiente, quindi è proprio vero che. E quindi si riveste di questo incantesimo malefico. È chiaro che poi il giudizio, la percezione della realtà non è obiettivo, non è realistico, perché di fatto pensa che la colpa sia sua e parte da questo presupposto per correggere i comportamenti scolastici del figlio. Tanti auguri, credo che non ci riuscirà mai. E amare la verità più del figlio stesso vuol dire anche dare al figlio il dolore della verità che lo riguarda. Questo è essenziale. A partire da questa diagnosi forse qualcosa si può fare, si può inventare una terapia adeguata, altrimenti se lui va male, ma la colpa è mia, addio, uno entra in un tunnel per cui fa le scuole insieme al figlio fino all'università.
Tu nel tuo libro La mia vita senza di me fai un bel elenco di queste paure, dandogli un nome una per una, e ce n'è una tra tutte che chiami la madre di tutte le paure, che si può riassumere nel timore di essere soli. Cito il testo che hai scritto, dove dici: la madre di tutte le paure, il timore di essere soli. Essere soli significa non avere altro che se stessi per poter capire, per comprendere la realtà e prendere le opportune decisioni. Soli con se stessi, dunque, con la possibilità di sbagliare, essere criticati, non piacere a qualcuno. Per alcuni aspetti è più facile assumere i giudizi altrui senza interrogarsi sulla propria intima conoscenza con essi, delegando ad altri la propria funzione regale. Ecco, mi piace molto questo passaggio che scrivi. Ci puoi accompagnare dentro queste righe e condurci nell'osare liberarci ed andare oltre questo timore?
Sì, direi che è la madre di tutte le paure e lo riconosco sempre alla mia attività professionale. Riassumibile credo in questo, la mancanza di coraggio, perché ci vuole coraggio ad essere se stessi, cioè ad assumere la propria intelligenza, la propria capacità di capire le cose, assumere i limiti, ma anche il coraggio di capire le cose così come io, con umile audacia, devo pure arrischiarmi a vivere, a capire per come la verità e la giustizia si presenta alla mia intelligenza e alla mia coscienza. Punto. Ci vuole nel coraggio di essere se stessi. È un processo molto lento, profondo, di maturazione. Jung lo chiamava di individuazione. Il coraggio di essere se stessi, fallaci, perfetti, disposti a migliorarsi, a riconoscere le proprie imperfezioni. Ma insomma, fondamentalmente, ad agire con gli strumenti, con le capacità che abbiamo. Spesso è più facile accodarsi ai giudizi altrui e scappare da se stessi, scappare da quella percezione istintiva innata della verità e della giustizia che pure abbiamo per delegare ad altri queste funzioni, nascondendoci a noi stessi. La solitudine è il coraggio di essere se stessi, fino in fondo.
Edunauta, puoi dirci il primo passo da compiere una volta terminato l'ascolto del podcast?
Il primo passo da compiere è quello di riconoscere una paura in azione che condiziona il nostro agire educativo e di sostituirla con un valore. Non è un elenco di che cosa è giusto o sbagliato, bensì quel qualcosa dentro di noi che ci prende bene, che suscita energia, che scaturisce dal centro di sé e ci dà slancio vitale. Ecco, grazie a Osvaldo Poli, che oltre ad averci accompagnato dentro la mappa per riconquistare la verità come genitori educatori, ci offri anche con generosità sul tuo sito www.osvaldopoli.com molti video, pubblicazioni, estratti dei tuoi libri e diverse raccolte con strumenti di riflessione e approfondimento per poter intraprendere i primi passi verso se stessi come genitori, come educatori e come esseri umani. Grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Nella prossima puntata scopriremo come trasformare i virus psicologici che condizionano il rapporto con i figli, riconsegnare a loro la responsabilità delle proprie scelte e cosa significa essere se stessi nello studio. Potete continuare ad esplorare insieme a noi gli orizzonti della relazione educativa con i prossimi episodi su www.edunauta.it.
Un progetto di Generous Foundation. Scritto da Michela Calvelli. Post produzione e audio di Era Zero.